Sapete, la giornata di ieri, che era Natale, è già passata. Oggi siamo già un altro giorno. Ma sapete una cosa? Ciò che rappresenta non è passato. Amen? Ciò che rappresenta il giorno di ieri, oggi è attuale. Questa nuova vita che Lui ha messo in ognuno di noi è meravigliosa. Amen. Allora, io direi, abbiamo questa mezz'ora di tempo e vogliamo sfruttarla al massimo. E c'è questo titolo che il Signore ancora non c'è? Ok, d'accordo. Va bene. Adesso arriverà anche il titolo. Sapete, in Genesi capitolo 1, dal versetto 1, 2, 3, c'è qualcosa di straordinario che molte volte a noi passa inosservato. Che sapete, la parola, la rivelazione, non la leggi, la ricevi. Amen? Quando tu pensi di ricevere quanto leggi, no? Tu ricevi la rivelazione, tu la leggi la parola, ma la ricevi nel cuore, non solo quanto leggi, ma quanto stai con Lui. La parola dice così, in Genesi 1, capitolo 1, 2, 3. Lo sappiamo tutti a memoria, ma dentro ci sono due meraviglie. Lei dice che nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. E lo Spirito di Dio aleggiava sulle superfici delle acque. Perciò nella creazione iniziale c'è silenzio. Dio crea, ma non ci sono rumori. Lui è lì e crea. Ma poi nel versetto 3 cambia tutto. Perciò nella creazione c'è silenzio, ma per dare vita alla creazione, poi Dio disse sia la luce e la luce fu. Perciò quando Lui parla, dà vita alle cose. Com'è importante questo. È da qui che inizia la storia che ci fa essere questa mattina. Quando Lui disse sia la luce e la luce fu. Perciò sono due tempi all'inizio. C'è silenzio e poi c'è la parola che dà vita a tutte le cose. E andando avanti in Galati 4:4 dice: ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio nato da donna sottoposto alla legge, perché riscattasse quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione di figli. Perciò il titolo di questa mattina è questo: la parola trova un corpo. Mi piace? Me l'ha data Lui, perciò. La parola trova un corpo. Perciò Dio prepara un corpo alla parola vivente eterna che c'era già. E gli dà un nome, Yeshua. Sapete, molte volte noi parliamo di Gesù, ma Gesù non è il vero nome del Figlio di Dio. Il suo nome vero è Yeshua, Dio salva. Poi l'abbiamo italianizzato, no? E lo chiamiamo Gesù, va bene, no? Ma il suo vero nome, secondo la traduzione originale, Yeshua, questo nome che dice tutto, che dice quello che è questo nome, quello che è il senso vero di questo nome, che è Dio stesso nella sua Trinità, nella sua completezza, che salva. Dio è salvezza, vuol dire. In Isaia 55, 8, 11 dice così: poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, nelle vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno, come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca, essa non ritornerà indietro a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Così Dio nella sua onnipotenza la parola creatrice aveva bisogno di un corpo, se no sarebbe rimasta lassù, in cielo. Noi qui sulla terra tutti perduti e la parola in cielo. E la parola sarebbe rimasta la parola, Dio sarebbe rimasto Dio. Nulla avremmo tolto a Dio, ma ci avremmo rimesso tutto noi. Ecco perché dice che Dio ha tanto amato, c'era un amore così intenso in Lui, che questa parola stava cercando un corpo. Stava vedendo chi poteva essere quel corpo. Forse un arcangelo, forse un angelo, forse una donna santa, un uomo santo sulla terra, qualche cosa, qualcuno che potesse prendere forma, ma non l'ho trovato. E allora nell'onniscienza e la potenza, l'intelligenza sovrana di Dio, Dio disse, vado io, mi chiamerò Yeshua, Dio salva. E il corpo lo creeremo noi, senza l'aiuto degli uomini. Dice, così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca, essa non ritornerà indietro a me a vuoto. Sapete quando Gesù è tornato in cielo? Aveva le mani piene. Non è tornato vuoto come è sceso. Non era il bambino Gesù in una mangiatoia. Era un uomo fatto, era un re, era un vincente, era un vincitore, era coronato di gloria. Il suo corpo, che era stato nei luoghi più bassi, perché era vero uomo, è risorto glorioso ed è tornato in cielo con le mani piene. Amen? Facciamo un forte applauso a Gesù. Alleluia! E dice, senza aver compiuto ciò che desidero, perciò c'era un desiderio di Dio quando Gesù è venuto, no? Aveva bisogno di realizzare questo piano glorioso, meraviglioso, che neanche Satana conosceva. Perché quando Gesù andò sulla croce, Satana non poteva capire in quel momento, quando diceva crocifiggilo, crocifiggetelo, fatelo finire quest'uomo, perché finito lui, io rimango il padrone. Ignorante. Perché ignorava i piani di Dio. Amen? Perciò abbiamo un nemico che non sa tutto, che non può fare tutto, ed è un perdente. Perché Gesù su quella croce le ha strappato i denti, le ha strappato le unghie, le ha detto tu non comandi più. È vero che l'uomo ti ha dato la possibilità di comandare, ma ora comando io, e tu non sei nulla. Amen? So questa notizia, che la parola trova un corpo, è meravigliosa. La parola trova un corpo dove poter agire, dove poter esprimere e realizzare pienamente ciò per cui l'ho mandata, dice Dio eterno. E lui che cosa fa? Va su e dice, bene padre, ho le mani piene, ma di che cosa figlio? Ho trovato una sposa. Ma subito così, nel poco tempo, sì papà, ho trovato una sposa, ma veramente, sì, ma com'è? Bellissima, è in preparazione però, è in preparazione, aspetta ancora un po', abbi pazienza, ma allora faremo un matrimonio, sì papà, faremo un matrimonio e io ti presenterò questa sposa bella, senza ruga, senza macchia alcuno. Ma è possibile, questo è possibile. Perché tutte le loro sporcizie le ho inchiodate sulla croce, sul mio corpo. Allora se guardo te, io vedo Alessandro bello, sì, senza capelli, sì, ma è bello. E troverai Franco con pochi capelli, pochi, ma bello. Ci troverà belli, meravigliosi. Perché quel sangue ha purificato, ha lavato, che bello, la parola ha trovato un corpo, diglielo alla persona vicino a te, wow, la parola ha trovato un corpo, diglielo, la parola ha trovato un corpo, cari, veramente. Leggiamo questo verso, questo capitolo, questi pochi versi di Giovanni, capitolo 1, E sapete, il capitolo di Giovanni, capitolo 1, è una cosa meravigliosa. Noi purtroppo tante volte li leggiamo come se fosse un Grand Hotel, no? E allora lo leggiamo e non comprendiamo la bellezza. È un poema questo Vangelo. È un'opera d'arte questo Vangelo, cari. E comincia dal principio e dice così: nel principio era la parola. E la parola era presso o con Dio. E la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questo venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza alla luce. Egli, la parola, era la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli, la parola, era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità, la potenza di diventare figli di Dio, e a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E la parola si è fatta carne, e la parola ha trovato un corpo, si è fatta carne, dice, e ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Finalmente la parola eterna, la parola che parlava, creava, che ha fatto ogni cosa, ma non poteva fare del bene alle persone, perché la parola non poteva essere inchiodata su una croce. Perciò questa parola ha trovato questo corpo, si è fatta carne, si è incarnato in un corpo, è venuto qui sulla terra, ha vissuto per un tempo, per 33 anni, e a 30 anni questa parola si manifesta al mondo, come io sono la parola di Dio. Chi ha visto me ha visto il Padre. Wow! Una parola finalmente visibile, non solo udibile. Perciò anche noi possiamo godere in questo momento di questa meraviglia, di questa parola che ci fa comprendere questa bella rivelazione. Perciò come Mosè che scrisse la Genesi, ma è più specifico e presenta la parola Giovanni. Capite? Nel principio Dio creò il cielo e la terra. No? Tutto era creato in quel silenzio, ma poi esplose una parola. Finalmente la parola si fa sentire. Sia la luce! Wow! E la luce fu. E lì cominciò la creazione, diede vita a tutte le cose. Dice che lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque e tutto era nelle tenebre, era tutto buio. Così è l'umanità, capite? E vive, tutti vivono nelle tenebre. Ecco perché la parola sta cercando ancora oggi un corpo. La parola ancora oggi sta cercando un corpo. E noi siamo i mandanti, i testimoni per annunciare questa grande verità. Io da domani comincerò a dire alle persone: la parola di Dio sta cercando un corpo, vuoi essere tu quel corpo? E potrò annunciarle questa meravigliosa parola di Dio, vivente, efficace. Perciò nel principio, prima che tutto fosse creato, la parola era già esistente dall'eternità. Egli, la parola, è necessariamente il Dio uguale al Padre. Perché la parola qui dice, e la parola era Dio. Perciò all'inizio la parola era Dio, era con Dio, era presso Dio. Meraviglioso, creativa. Perciò la persona chiamata la parola, il Logos, che creò tutte le cose, come dice in Giovanni 1,34, che creò tutte le cose, come lo dice in Giovanni 1,14, che si incarnò, come dice in Giovanni 1,15, che rese testimonianza attraverso Giovanni. Il Giovanni 1,18 dice che rivelò il Padre, questa parola che non è solo udibile, ma oggi è anche visibile. Perché sapete, quando questa parola si incarna nella mia vita e crea la nuova nascita, io divento il secondo Adamo, o come il secondo Adamo, e gli altri possono vedere, non solo sentire, che la parola è vivente, veramente. Amen? Perciò in Gesù, cari, ci sono due nature. C'è una natura divina, che la parola era Dio. La parola era Dio, in Lui è rimasta. E poi c'è quella umana, che è la parola fatta carne. Perciò, affinché questa parola fosse efficace, Gesù doveva viverla. Come uomo ha dovuto far vivere questa parola in Lui. E non è semplice, perché Lui era vero uomo. Anche Lui era sottomesso a tutte le leggi che ci sono sulla terra. Perciò il freddo, il caldo, la fame, la sete, il sonno, i desideri, i pensieri, gli attacchi, tutto Gesù ha vissuto. Ma Gesù non ha mai sbagliato, non ha mai ceduto. Gloria a Dio. Amen. Perciò questa parola aveva bisogno di un corpo umano per adempiere ciò per cui è stata mandata e risolvere in modo totale il fallimento dell'uomo. Ci ha pensato Yeshua, quando lui è venuto, che vuol dire Dio salva. E lui è venuto per salvare, non per condannare. Non so se tu ti senti dei pesi, di peccati che ci sono nella tua vita. Sicuramente ognuno ha fatto i suoi sbagli. Sicuramente ci portiamo tante volte dietro sbagli che ci fanno soffrire, anche sbagli degli altri che ci fanno soffrire. Ma su quella croce Gesù ha crocifisso e ha inchiodato il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro. Amen. Ecco perché dice che la verità rende liberi. Quando tu comprendi questo, non senti più il peso dei tuoi sbagli passati. Meraviglioso. Come uomo ha dovuto rinunciare al cielo Gesù, che lui è venuto come uomo. Perciò non era più in cielo, lui era la parola vivente, ma era sulla terra. Ma come figlio non poteva rinunciare alla comunione col Padre che è in cielo. Ecco perché lui continuamente sentiva il bisogno di stare con il Padre. Prendeva del tempo, trovava del tempo, di giorno, di notte, e stava con il Padre. Ecco perché i cieli erano aperti sulla sua vita. Ecco perché segni, prodigi e miracoli erano fatti per mezzo di lui. E come mai oggi non ci sono più tutti questi segni, prodigi e miracoli? Perché i cieli sono chiusi? No, i cieli sono rimasti aperti. Siamo noi che non abbiamo più comunione col Padre. Questo è il problema. Bisogna che veramente cominciamo a vivere l'intimità con Dio. Cominciare a vivere come viveva Gesù. Yeshua, che non vedeva l'ora di stare col Padre, il Padre gli diceva, oggi incontrerai uno zoppo, io lo guarirò. Poi incontrerai una persona che è afflitta, tu le darai una parola e tu la risolleverai. Poi incontrerai un funerale e tu vai, risuscita quel bambino, quel giovane. Aveva questa comunione continua e segni e prodigi. Oggi è stato detto che questo bisogna che noi facciamo. La settimana scorsa abbiamo parlato i segni della presenza di Dio, vi ricordate? Sono i segni che ci accompagnano, quelli che hanno creduto. E se non ci sono segni, gli altri non lo vedono e rimangono come sono. Amen? Perché se io vi dico che Gesù è vivente, ma poi non le faccio vedere i segni della sua vita, nella mia vita, dice che Gesù si mise a fare e a dire. Perciò quando Gesù, prima di dire, lui faceva le cose. Lui prima amava le persone, poi le parlava dell'amore di Dio. Prima perdonava, poi dopo parlava del perdono. Prima faceva del bene, guariva e poi le parlava alle persone. Le persone comprendevano, wow, questo quello che fa, lo dice, quello che dice, fa. Alleluia. E la parola, dice, era con Dio. Giovanni, iniziando questo Vangelo, usa termini come il principio, logos, la vita, la pienezza, l'unigenito e altre cose, no? Giovanni fa precedere il suo Vangelo da questa breve e tremenda verità di quello che lui era, per far conoscere il vero logos, che prima era solo parola, di cui essi, gli ebrei, parlavano senza intendimento. Ecco perché lo hanno rifiutato, perché non comprendevano. Ecco perché l'hanno perseguitato e lo hanno inchiodato, quasi praticamente incitando i romani a ucciderlo, perché non capivano chi avevano lì. Era quella parola fatta carne, la parola, loro parlavano della parola, sapevano la parola, leggevano la parola, annunziavano la parola, insegnavano la parola, ma quando se la sono vista lì presente non ci hanno creduto. E loro, per questo Gesù è venuto a far conoscere il vero Logos, no? Loro ignoravano queste cose perché ignoravano e non avevano rivelazione. E Gesù gli disse, voi parlate di cose che non conoscete, vi ricordate queste parole? Voi parlate di cose che non conosci, io parlo di cose che conosco. Perciò la parola era sempre faccia a faccia con Dio. Cioè Gesù era sempre faccia a faccia col Padre. Allo stesso tempo lui pure era Dio, ma rinunciato a essere Dio. Cioè lui non ha vissuto come Dio, anche se era Dio, perché la parola era Dio. E lui era la parola vivente, ma non ha mai vissuto come Dio. Ha sempre vissuto, ha voluto vivere come uomo, il figlio dell'uomo. È per questo che sono venuto, proprio per capire che cosa vuol dire. Lui ha compreso pienamente l'umanità. Lui ti capisce quando le parli. Se sei arrabbiato, lui ti capisce. Se sei nervoso, lui ti capisce. Lui non è mai stato nervoso, ma arrabbiato qualche volta lo è stato, perché non comprendevano. Se tu soffri, lui ti capisce, perché lui ha sofferto più di tutti. Se sei stato abbandonato, abbandonata, lui ti comprende, perché è stato quel momento che il padre l'ha abbandonato. Lui sa cosa vuol dire essere poveri, aspettare che gli altri potevano darle un'offerta. Eppure era Dio. Lui si è fatto povero, ma per arricchire noi. Lui si è fatto malattia per guarire noi. Lui si è sentito isolato affinché noi non potessimo sentirci isolati. E possiamo realizzare questa mattina questa bellissima vicinanza. Io credo una cosa, cari, non è importanza quanto viviamo, si può vivere 40, 50, 10 anni, 2 anni, un giorno, 90 anni, 100 anni. Importante che questi giorni possano essere vissuti intensamente, avendo questa rivelazione della nostra vita e vivendo in queste cose. Il resto non vale niente, perché tutto passa. Dice la parola che tutto passa, solo la parola non passerà mai, che è la parola vivente. La parola non era un attributo di Dio, era Dio. Perciò il mistero della Trinità non è comprensibile se non viene rivelata al cuore. Sapete che io ancora oggi parlo con credenti che non credono nella Trinità? E io dico, mamma mia, Signore, è tremenda questa cosa. Che non credono che Gesù è Dio. Cioè, eppure la parola è molto chiara, è vero che è una rivelazione. Ma come fanno tre cose a essere uno? Dio non è il quarto uomo. Amen? Perché molti pensano di stare in un campo di calcio, c'è il quarto uomo. Dio Padre è uno, Dio Figlio è un altro, Dio Spirito Santo sono Dio. I tre sono uno, ok? Prima era la parola, oggi si chiama Yeshua. E quando noi lo vedremo sarà glorioso, meraviglioso, con un corpo glorioso. Non sarà più l'uomo di Nazareth, quello che hanno sputato, strappato la barba, vituperato, preso a calci, insultato. Ma chi sei tu, le disse Pilato. Tu vuoi essere re, ma non ti vedi. Sei povero. E dov'è il tuo regno? Dove sono i tuoi sudditi? Su chi devi comandare? Gesù. Ignorava le cose, non sapeva. Dice, il mio regno non è di questo mondo. Se io volessi ora, chiamo legioni di angeli e vi polverizzano. Ma non posso farlo, perché l'amore è più forte del vostro odio. Amen? Dobbiamo far trionfare, cari, l'amore di Dio nelle nostre vite. Non ha importanza se ci accettano o no. Mica siamo accettati da tutto, anche a Gesù non lo accettarono. Perciò non dobbiamo preoccuparci di questo, no? Cerchiamo di vivere l'amore di Dio verso gli altri. Quando lui dice ama i tuoi nemici, sta andando oltre, no? Perciò dobbiamo vedere tutto con gli occhi di Dio. Dobbiamo vederci in questa maniera. Giovanni 1,18, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre. E la parola era Dio. Sapete, molti negano che la parola Yeshua era Dio e aggiungono l'articolo un Dio. Era un Dio. Oppure Dio era la parola. No! La parola era Dio. Perché se no togliamo la Trinità. E molti nella furbescamente, per ingannare, hanno messo degli articoli. Ma sapete, nell'originale greco non ci sono articoli. Perciò sono cose in più che si mettono perché le persone nell'ignoranza non credono in questa grande rivelazione straordinaria. E la parola era Dio, non era un Dio. O Dio è la parola, no. La parola che oggi si è incarnata e che hanno visto, noi non l'abbiamo vista. Lo vedremo, ma la storia ci dice che lui ha vissuto per 33 anni. Lui faceva il falegname e quando finiva la giornata doveva andarsi a fare una doccia che era piena di truccioli, di segatura. E la mamma le preparava la cena. Sei stanco figlio? Sì, sono stanco mamma. Ma anche Maria stessa non comprendeva la grandezza di quello che stava accadendo. Lei per un tempo l'ha avuto per curarlo, per farlo crescere come uomo. L'ha allattato, l'ha dato da mangiare, l'hanno insegnato la Torah, perché questo era quello che facevano ai bambini. A 8 giorni l'hanno portato per la circoncisione, no? Quando aveva 8 anni, mi pare, l'hanno quanti? 12 anni, vero? Infatti avevo 8 e 12, erano 8 giorni, 12 anni, lo portarono al Tempio. E meravigliò i sacerdoti, gli scribi di quel tempo, perché lui sapeva tutto, perché la rivelazione era in lui, continua. Era un flusso continuo di rivelazione. Meraviglioso questo. Ma per non entrare in tutte queste contraddizioni e pensieri che si scontrano fra le religioni, la cosa primaria per noi, cari, e che questa parola eterna ha trovato un corpo. Questo non lo dimenticherete mai più, ve lo posso garantire. Non lo dimenticherò mai più che la parola eterna ha trovato un corpo per dimostrare e per esprimere il carattere di questo Dio invisibile agli uomini, meraviglioso. Se non ci fosse stato questo, Dio sarebbe stato invisibile sempre. Attraverso questo corpo Dio è diventato visibile, gli ha dimostrato qual è il suo amore, la sua grazia, il suo carattere per ognuno di noi. Seconda cosa è che ancora oggi la parola cerca corpi dove spirito e anima devono ricevere una nuova creazione che la chiamiamo nuova nascita. Se c'è la nuova nascita entriamo in questa nuova creazione e questa parola diventa carne pure in ognuno di noi. E che viene attraverso l'ascolto della parola che crea la fede e ci fa diventare figli. Vedete questo passaggio meraviglioso che c'è? Perciò la nascita di Gesù è molto di più che una semplice storia che si racconta, che si legge nei libri cristiani, no? Questo bambino nato in una mangiatoia, ma è il progetto del Dio eterno già stabilito prima dell'eternità. Perciò non è qualcosa di inventato al momento del bisogno. No, tutto era stato già prestabilito, no? Meraviglioso. E viene definito via, verità e vita per tutti gli uomini. E tutto ciò che Dio è lo troviamo in Yeshua, suo figlio. Dice, vuoi vedere Dio? Yeshua. Vuoi vedere Yeshua? Guarda me. Siamo a questo livello? Ci stiamo lavorando? Amen. Diciamolo, ci stiamo lavorando. Dillo forte, ci stiamo lavorando? Allora possiamo dirci buon lavoro, cari, perché tempo non ne abbiamo tanto. Questo lavoro va finito. Perciò non ci sono alternative o deviazioni, altre verità, è l'unica via indiscutibile. Quando dice nel principio non vuol dire che ha avuto un'origine di tempo. Nel principio era la parola, non vuol dire che è stata creata in quel principio. Ma quando parliamo di principio parliamo sempre di principio di qualcosa che deve avvenire. Perciò in quel momento la parola era stata annunciata perché iniziava qualche cosa che nel tempo l'avrebbe portato poi qui sulla terra e tutto quello che sappiamo. Era la parola, perciò esistenza eterna. E la parola, era con Dio, relazione. Quando dice che la parola era con Dio, ci sta parlando di relazioni. Ci sta parlando che dobbiamo avere relazione con Dio, intimità con Dio, ma anche relazione gli uni con gli altri. E la parola era Dio, questo parla di rivelazione. Perciò, era la parola, esistenza eterna, e la parola era con Dio, relazione, e la parola era Dio, rivelazione. Vedete come viene fuori il tutto? Non è solo perché era con Dio, ma ci sta parlando di qualche cosa di forte per noi. Isaia 9:5, un bambino ci è nato, è stato letto stamattina. Un figlio ci è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente o Dio forte, Padre Eterno, Principe della Pace. Vedete i nomi che sono stati dati 700 anni prima della sua venuta. Bellissimo. Quando nessuno sapeva nulla, è qui che è la cecità del popolo ebraico. Perché ce l'hanno scritto nell'Antico Testamento. Che sarà chiamato Dio potente, Dio forte. Non c'è un altro Dio, ce n'è solo uno Dio. E Lui è Dio. Ed è un Dio che può cambiare la mia vita, la tua vita, la vita delle nostre case, delle nostre famiglie, della nostra economia, della nostra salute, delle nostre relazioni. Noi dobbiamo crederci. Efesini 2:15. Avendo abolito nella sua carne l'inimicizia e la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace. Quando parla di questi due, parla di giudei e pagani. Dei due popoli ne ha fatto uno solo in Cristo Gesù. Perciò non c'è più giudeo o pagano, c'è l'uomo creato di nuovo. C'è Yeshua che nasce nella nostra vita, si sviluppa e crea questa nuova creazione in noi. Perciò non è il giudeo che diventa pagano o il pagano che diventa giudeo, ma i due in Cristo diventano un uomo nuovo, una sola natura, che è quella di Gesù, il secondo Adamo. Per fare questa nuova creazione non usa per mezzo di se stesso, come abbiamo detto prima, ma dice in se stesso. Per creare in se stesso dei due un solo uomo. Perciò Gesù ha usato se stesso per creare la nuova creazione. Perciò non siamo in Lui, ma siamo dentro di Lui. E quando parla di pace, la sua pace non è come il mondo ce la dà. Per ricevere la pace bisogna essere in pace con Dio. Sapete quanto non c'è pace perché non siamo in pace con Dio? Dice, ma è Lui che mi fa arrabbiare, non ti preoccupare. Calmati. Ferma. Se tu sei in pace con Dio, la pace che esce da te porta pace. Quando non porta pace è perché stai venendo meno nella tua relazione col principe della pace. Amen? Perciò Filippesi 4,9 dice: quelle cose che avete imparate, ricevute e udite da me e vedute in me, fatele e il Dio della pace sarà con voi. Non so se avete bisogno di pace, ma qui dice chiaramente: se fate queste cose, il Dio della pace sarà con voi. Romani 14,7: poiché il regno di Dio non è mangiare e bere, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Vedete, la pace rimane fra la giustizia e la gioia. Perché? C'è un motivo. Poteva dire pace, gioia, ma quando Dio scrive qualcosa è perché c'è sempre un motivo. Perciò se noi viviamo la giustizia di Dio, che è la giusta posizione in Cristo verso il Padre, automaticamente abbiamo pace. E la gioia è una dimostrazione esterna, che gli altri vedono, e dimostrazioni di cose che non si vedono. Amen? Perciò la pace la riceviamo quando siamo nella giusta posizione con Dio. Perciò se rubavo non rubo più, se prima odiavo oggi amo. Ma come fai? Ma perché è l'amore che mi costringe. Capite? Cioè, c'è qualcosa di più forte che ci costringe a fare quelle cose. Ecco quando dice fatele e il Dio della pace sarà con voi. Prima Corinzi 14,3: perché Dio non è un Dio di confusione ma di pace. Se senti confusione, mettiti in contatto con Dio e dirò ricevo la tua pace. E tu vedrai che questa pace comincerà a inondarti e comincerai a pensare come pensa Lui, comincerai a agire come agisce Lui, ma in una maniera spontanea. Filippesi 4,7: la pace di Dio che sopravvanza ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. E poi ancora Colossesi 3,15: la pace di Dio alla quale siamo stati chiamati a vivere questa pace, che è un dono meraviglioso, in un sol corpo regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Ecco, una cosa che manca oggi è la riconoscenza. Dobbiamo essere riconoscenti perché quello che abbiamo ricevuto è più grande dei nostri debiti. Tanto si dice, ma devo pagare i debiti. Non ti preoccupare, Dio è più grande dei debiti. Ci sono divisioni, Dio è più grande delle divisioni. Sei in ansietà, Dio è più grande della tua ansietà. Ricevilo questa mattina, questo Signore chiamato Yeshua. Che Dio ti salva da quella condizione e ti tira fuori da quella condizione. Perciò oggi stessa la parola eterna, vivente, efficace, cerca un corpo per salvare, per guarire, per aiutare, per amare. La stessa parola. Che cosa vuol dire l'Evangelo? Buona notizia, che c'è una parola, la parola vivente, che cerca un corpo perché possa farci del bene. Perciò la parola fatta carne continuerà a cercare ancora oggi uno spirito umano da guarire, un'anima da salvare, un corpo per esprimersi. Perciò così come la parola si è fatta carne in Gesù, si fa carne anche in ognuno di noi, si è fatto carne anche in ognuno di noi. E fuori ci sono molti corpi da riempire. Cari, fuori c'è un mondo pieno di corpi da riempire. Il mondo sta dicendo quando venite, quando mi fate vedere che veramente la parola è vivente, efficace. Perciò tocca a noi. Perciò si fa carne anche in noi quando il potere di diventare figli di Dio. Questo è un miracolo. Molte volte noi ci dimentichiamo che la conversione, cari, la tua conversione, la tua posizione di figlio in Cristo è un miracolo. Ditelo insieme a me, è un miracolo. Non è una cosa che tu hai accettato Gesù, è Dio che ci ha cercati prima che noi cercassimo Lui. Perché ci ha preconosciuti, perciò ci ha predestinati a essere figli. È bellissima questa cosa qua. È un miracolo la conversione. Ma chi può cambiare un uomo abituato a determinate cose? Voi parlate con le persone, sono annebbiate. Tu potresti parlarle di tutte le cose, ma non comprendono. Se io potessi togliere di me quello che c'ho dentro e darglielo, lo farei, ma non posso. Perché Dio ha deciso che la parola, la testimonianza, la fede nella parola, quando noi la dichiariamo, crea un seme e questo seme viene messo dentro un corpo e lo Spirito Santo comincia a lavorare, comincia a bagnare, le nostre preghiere cominciano a lavorare, cominciano a bagnare questo seme perché possa diventare poi un miracolo. Così come la parola ha creato l'uomo a immagine e somiglianza di Dio, viene anche ricreato a immagine e somiglianza dell'uomo Yeshua, perché a lui dobbiamo assomigliare. Perciò l'immagine c'è dentro di noi, la somiglianza dobbiamo lavorarci. Ecco perché Dio ci sta tenendo ancora qua, perché ognuno di noi deve assomigliare a Gesù. È vero che Dio non è mai stato visto dall'uomo, ma Gesù è venuto per rivelarci la sua immagine, crescere nella somiglianza. Questo è il proposito di Dio. Il destino dell'uomo si gioca sulle parole che viviamo ciò che ascoltiamo, rifiutiamo ciò che ascoltiamo. Perciò su questo c'è il destino dell'umanità, la vita o la morte, il paradiso o l'inferno, la luce o le tenebre, Cristo o Satana. Dipende tutto da noi, se queste parole le riceviamo oppure no. Perciò la parola è comunicazione, è comunione, è scambio. La parola è amore, care, perché noi possiamo parlarci. Cioè questa parola si fa storia e si fa corpo. Ecco che cosa fa questa parola vivente. Si fa storia, si fa corpo per creare una storia. La storia del miracolo, della nuova nascita, della nuova creazione. Giovanni, le ultime cose, 18:37. Allora Pilato gli disse, dunque tu sei re? Gesù rispose, tu dici giustamente che io sono re. Per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è per la verità ascolta la mia voce. Perciò Pilato avrà pensato tutte quelle cose che abbiamo detto. Ma chi è questo? Ma come fa a dire che è re? Ma non ti vedi? Ma non hai una corona? È vero, una corona c'è stata, ma di spine. Non hai un mantello che ti avvolgeva? È vero, aveva una croce che lo avvolgeva. E tutti i nostri peccati su di lui, ogni rancore, ogni violenza, ogni atteggiamento negativo, lui l'ha inchiodati tutti sulla croce. Dice, per questo sono nato, per rendere testimonianza alla verità, ed è per questo che sono venuto. La verità, che cos'è la verità? È che tutti dovevamo essere distrutti, annientati, polverizzati e perduti. Tutti quanti condannati all'inferno e nella perdizione eterna. Ma la verità, che la parola di Dio ha trovato questo corpo per sostituirsi a noi e ricevere la morte per tutti i nostri sbagli. Tu se fai mente locale, per quante cose che hai sbagliato, non avresti il diritto di essere qua. ma quella sostituzione ci dà il diritto di essere qui. E questa si chiama grazia, favori immeritati, ma che Dio ci dà proprio perché non riusciremo a meritarceli. Perciò la verità è che il nostro glorioso Salvatore è nato, vissuto, morto e risorto per vincere una guerra eterna. E lui ha vinto per sempre e ha vinto per tutti gli uomini, tutti quelli che sono nati subito da Adamo, in poi fino all'ultima persona che vivrà e nascerà sulla terra, la sua morte è garanzia di salvezza per tutti coloro che accettano, che fanno entrare nella loro vita questa parola vivente affinché diventi carne in noi e ci faccia crescere, affinché il sangue diventi vita in noi e metta la vita di Cristo, la vita di Dio, il carattere di Dio, i suoi occhi, le sue mani, i suoi piedi, il suo abbraccio. Ecco perché mi piace che Piero ha detto prima, questa parola mi è rimasta, abbracciamoci. È vero che non possiamo farlo, no? Ma l'amore sa abbracciare in ogni, anche da distante, perché è qualche cosa che esce dal di dentro e gli altri se ne accorgano. Amen. Facciamo un forte applauso al Signore. Amen. Amen. Alziamoci in piedi. Quando Gesù nacque, i tre re magi andarono a lui e le portarono dei regali. Come ieri, chi ha ricevuto dei regali ieri? Oggi, ieri? Ok, tutti abbiamo ricevuto qualche regalo, è vero? Perché comunque ci sono persone. È un momento per scambiarsi dei doni. È vero che è diventata una festa commerciale, ma vi devo dire, io vedo il bene di questa cosa. È un giorno dove possiamo pensarci gli uni agli altri. Amen? Perciò c'è il positivo anche in questo, no? E le portarono oro, che è un segno di regalità. Era un bambinello, ma era già il re dei re, il signore dei signori. E poi le portarono incenso, che parla della sua divinità, questo profumo. E poi la mirra, che ha a che fare con una resina che veniva per imbalsamare i morti. Parlava della sua morte, perciò parlava della sua vita, della sua nascita, della sua morte e anche della sua resurrezione. Lui viene chiamato in tante maniere nella Bibbia. Viene chiamato avvocato, viene chiamato agnello di Dio, la resurrezione e la vita, pastore e vescovo delle anime, viene chiamato giudice, viene chiamato signore dei signori, viene chiamato uomo di dolore, capo della chiesa, maestro, testimone fedele, ce ne sono a centinaia, viene chiamato la roccia, viene chiamato sommo sacerdote, la porta, viene chiamato l'acqua viva, viene chiamato il pane della vita, l'alfa e l'omega, la vera vita, il Messia, il Maestro, il Santo. E ancora il mediatore, viene chiamato l'amato, il rampollo, il buon pastore, la luce del mondo. Fate un po' di rumore, fratelli, sì, lo voglio un po' di rumore adesso. Alleluia al tuo nome. Facciamo un forte applauso al Signore. Ma non vi fa effetto questo? Sembra che siamo quasi abituati a sentirle ste cose. Voglio dirvi, non vi abituate mai al sommo pastore, non vi abituate mai alla luce del mondo, l'immagine del Dio invisibile, la parola fatta carne, quella pietra angolare, il salvatore del mondo, il servo, la bandiera dei popoli. Alleluia. Che bello. Io voglio darvi questa possibilità questa mattina, vogliamo darcela. C'è qualcuno in mezzo a noi che questa mattina sente il bisogno, non il desiderio, perché il desiderio potrebbe essere passeggero, ma quando c'è un bisogno tu vai. Un bisogno ti fa muovere. Se hai bisogno di andare dal medico ci vai. Se hai bisogno di mangiare ci vai. Se hai bisogno di lavorare ci vai, perché c'è un bisogno. Ma se solo un desiderio di una cosa potrebbe passarti, ma che tu possa creare in te un bisogno di lui, perché quel giorno non ti ritroverai più un bambino in una fasciatoia, non ti ritroverai più un uomo sputato, insultato, vituperato, che moriva su quella croce sembrava un debole, ma non era debole. La sua forza è stare su quella croce, perché pensava a te e pensava a me. Se tu senti questa mattina questo bisogno, ti chiedo di alzare la tua mano. Se senti questo bisogno, alza la tua mano. Se senti questo bisogno urgente, non dire domani poi ci penso, perché domani potrebbe essere troppo tardi. La vita dell'uomo dura un tempo. Oggi potrebbe essere l'ultimo giorno della nostra vita, che ne sappiamo. Magari vivremo ancora tanti anni, gloria a Dio, ma non fare domani ciò che puoi fare oggi. E vorrei chiedervi così, nella semplicità, se senti questo bisogno, che questa parola possa venire dentro di te e trovare un corpo da poter amare, da poter mettere la sua gioia, la sua pace, alza la tua mano e dillo: io ho bisogno di questo. Amen, amen. Io ho bisogno di Lui, non mi voglio accontentare di conoscerlo, ho bisogno di Lui ogni attimo della mia vita, ho bisogno che veramente questa parola crei in me il suo carattere. Ci sto lavorando, ci sto sudando, perché non tutto in me mi piace, assomiglia a Lui. È per questo che ho bisogno anch'io, prima di tutto, Signore, aiutami affinché il mio corpo diventi il Tempio, la Tua casa, la Tua dimora. Così vorrei chiedere a queste persone, venite avanti un attimo, venite avanti, anzi facciamo una cosa, veniamo tutti avanti, uscite dai vostri posti, veniamo, facciamo questo finale, amen, venite tutti avanti, non siamo in tanti, oggi mancano tre quarti della chiesa che, però loro sentiranno questo vento di questa presenza di Dio, loro sentiranno questo fruscio, questo suono dolce e melodioso. C'è Lui, non è un rumore, è un suono sommesso, dolce, che arriva dentro. Non è un qualcosa che senti nelle orecchie, è qualcosa che senti nel cuore, dolcemente. Alziamo le nostre mani.